Anche stasera la lettura non è per un tema preciso di commento, la lettura, ma è sempre per questa specie di cura. No, si va in palestra, si va in piscina, si va a scuola, si va in chiesa anche, per fare una sorta di esercizio. Per questo esercizio del triduo che propone una sorta di cura intensiva della parola del Signore, e quasi a non disperderla poi nella domanda, nell'interpretazione, nell'analisi, ma proprio continuare a buttarla sulle orecchie, che rischiano di non ricordarsi più, di non ascoltarle più queste cose, per educare, correggere, consolare il nostro orecchio, per aumentare la nostra fiducia in quel che dice il Signore, no? Perché alla fine anche noi credenti e anche noi impegnati a continuare a predicare, a riflettere, alla fine tante volte ci si trova di fronte a persone che continuano a ragionare, il che è una bella cosa certo per essere delle persone, però tante volte il ragionamento è una maniera come un'altra di distrarsi, di non credere. Cioè si continua a mettere in questione la cosa, hai capito? Intelligentemente, certo. Insomma, ieri sera usciva, mi pare, un po' questa cosa. Cioè quando anche noi di fronte alla morte diciamo non ne sappiamo niente, non aspettiamo niente, è come appunto se il Signore esattamente non ci avesse proprio detto niente. O perlomeno tutto quello che ci ha detto fosse una cosa che non è assolutamente sufficiente per noi. Ci fidiamo di quello che dice il Signore o no? O lo sottoponiamo continuamente alla nostra verifica e alla fine al nostro scetticismo, no? Se non vedo, se non tocco, se io non lo so io, Questo non è detto in maniera che non si lasci l'oscurità alla morte, che per noi è impensabile, ma è detto perché è indiscutibile che alcune cose il Signore le dice proprio chiare. E quindi, dopo aver ieri sera un po' introdotto il senso forte di un discorso cristiano sulla morte, a partire da ciò che Gesù ci dice nella Pasqua, appunto, no? E avere in qualche maniera ribaltato, a partire da ciò che lui ci dice, il senso del morire, che non è una fine ma è un compimento. Ecco, possiamo continuare in questi spizzichi di ascolto della Scrittura e del senso della Pasqua, fermandoci questa sera su questo aspetto estremamente, come si può dire, allietante, che è la morte come incontro con Cristo. Il figlio dell'uomo verrà. Questa frase appunto che riassume un po' tutto, è come se io conducessi mio figlio su un viaggio in treno e lui capisse soltanto che ci sarà solo il dramma di scendere e non passasse per niente l'idea che quando si sceglie poi si va dalla mamma, che poi si va comunque da un amico, che poi si va in un posto bello appunto, che qualcuno ci aspetta. No, il Signore verrà, il figlio dell'uomo verrà. Questo di colpo, questa promessa di Gesù smonta di colpo, esposta la nostra attenzione di fronte a una specie di fatalità della morte. Il Vangelo smitizza la morte, questo potere incantatorio che ha, sposta la nostra paralisi di fronte alla morte e invece appunto introduce nel nostro morire l'idea di un incontro. Per alcuni versi la morte, questa roba che continuiamo a gonfiare, no? Che continuiamo a rendere un masso di cui ci si schiaccia addosso, in realtà non esiste. Esistono gli uomini, appunto, esistono queste povere creature per la morte che un giorno moriranno. ma la morte appunto resta un evento loro, un evento personale. L'uomo la vive e la vive come compimento di se stesso e la vive in un incontro personale. Quando Gesù dice, l'abbiamo sentito appena adesso, tenetevi pronti, non lo dice come noi lo intendiamo subito, attento perché ti arriva la mazzata in testa dietro la curva senza che te l'aspetti. Noi lo pensiamo così, no? Non è appunto tenetevi pronti perché vi sorprenderà, ma perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Cioè, è come dire, non te lo sogni neanche cosa succederà, ma di bello. Tenetevi pronti perché appunto arriva lo sposo. C'è il rischio che voi non vi prepariate, che non lo aspettiate, che non si rallegri il vostro cuore, che siano chiusi i vostri occhi. Questo è il pericolo. È pericolo che stai pronto perché prima o dopo la mazzata ti arriva. Gesù verrà perché egli è colui che viene. È nella natura di Gesù venire incontro agli uomini. Vedete, ancora una volta, noi non sappiamo chi è Gesù, noi non ci crediamo. Continuiamo a dire che in Gesù Dio viene verso di noi, che dà la sua vita per noi, che ha creato tutto per noi, per preparare la vita eterna. Continuiamo a dirlo, ma non ci crediamo un tubo, tant'è che la morte appunto l'aspettiamo esattamente come il disastro di tutto. Lui stesso si è definito come colui che il Padre ha consacrato per mandare nel mondo, come dice Giovanni. La consacrazione della parola in Dio, la casa di Dio, vedremo il paradiso di Dio, è il figlio che manda agli uomini, lo manda. E tra noi qui sulla terra il suo venire è stato limitato nel tempo, nello spazio, è venuto a nascere da donna, è venuto a Nazareth, ha abitato alcuni anni nella casa, poi ha fatto un po' di ministero pubblico, è venuto solo un po', continua a venire, certo, ma parzialmente. Il suo venire si è radicalizzato e universalizzato nella morte e resurrezione. Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose, dice la lettera agli Efesini. Interamente consacrato nella gloria del Padre, egli è interamente inviato, cioè nella morte e resurrezione Gesù è l'inviato di Dio per tutti i tempi e per tutti gli uomini, per sempre, è colui che viene appunto. Non c'è un uomo in nessun angolo della terra che non sia l'oggetto di questo venire di Gesù. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, lo ha mandato a voi. Discorsi degli Atti. Per portarvi la sua benedizione. Quindi la Pasqua di morte e resurrezione, la morte e resurrezione di Gesù, è un mistero di parusia, cioè è un mistero di venuta, di presenza nel mondo. Il Signore è vicino, questo è l'evento cristiano, il Signore è vicino, e il cristiano, il fedele lo chiama così, vieni Signore Gesù, Maranatà, finisce così la lettera ai Corinti. Come di colui che viene e colui che gli va incontro, che l'aspetta. E anche qui sono tutte dimensioni che la vita cristiana introduce. Il Signore viene grazie al dono della fede e del battesimo, siamo stati battezzati in Cristo e da allora siamo in comunione di morte e resurrezione. Il Signore viene grazie all'Eucaristia, che è il grande sacramento della parusia, è il sacramento che anticipa l'incontro finché Egli venga. Ed egli viene ogni giorno ad aiutare il cristiano per fare il suo passaggio quotidiano dalla carne allo spirito. E volete pensare che appunto Dio, che è colui che viene nel Figlio da sempre per sempre, che nella morte e resurrezione ha riempito l'universo e va incontro a ogni uomo, e ha preso noi fin dall'inizio battezzandoci, nutrendoci dell'Eucaristia, anticipando la sua venuta, volete che il momento in cui moriamo lui si è addormentato, non c'è. Si va nel nulla. proprio in questo momento della morte, sulla soglia dell'eternità, il cristiano sarebbe lasciato a se stesso, abbandonato in mezzo al guado. Proprio in quel momento Cristo non sarebbe più colui che viene, non sarebbe più la Pasqua, colui che fa il passaggio, che dà la mano per passare, che aspetta sull'altra riva, che chiama a sé i discepoli che stanno pescando inutilmente e prepara per loro un banchetto, quell'Eucaristia che essi hanno mangiato fino a che egli venga. Ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore fino a che egli venga. In qualche maniera per la nostra vita è stato tutto preparato per questo incontro. Interpretando alla sua maniera la parabola del ladro che viene a sorprendere nel mezzo della notte, Teresa di Lisieux si chiede, se io ho paura, ma come volete che abbia paura di qualcuno che mi ama tanto? Morire per lei è essere presa dal buon Dio, non è la morte che verrà a cercarmi, ma il buon Dio. Io sono la via, il Signore viene, E l'altro tema appunto ci conduce. Gesù è il pastore, volete che ci abbandoni nella valle tenebrosa? Uno solo è Dio, e uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Prima Timoteo. Nessuno entra nella vita filiale eterna se non in compagnia, in comunione con colui che il Padre genera. E Gesù lo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la porta delle pecore. Dalla vita terrena a quella del cielo, da una riva all'altra, la distanza è grande e nessuno potrebbe superarla senza il passatore, l'uomo pasquale, appunto, no? L'uomo figlio di Dio che collega il cielo e la terra. Bisogna dunque che egli sia là, nell'istante del passaggio, che sia il cammino che mette in viaggio, la porta che introduce, che sia Cristo nostra Pasqua, cioè il nostro passaggio. E la pecora è portata in braccio sulle spalle del buon pastore, il fedele si addormenta grazie a Gesù, per opera di Gesù. In qualche maniera lo vedremo, il tema del morir d'amore, Muore ad opera del mediatore della buona morte. Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Signore Gesù, accogli il mio spirito, dice il martire Stefano. Detto questo, spirò. Il fedele è accolto dal Cristo che lo addormenta e lo immerge nella propria morte, allo stesso modo in cui il Cristo fu accolto dal Padre. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Il Signore viene, conduce Pasqua, ma addirittura tutto il tema cristiano, pensate, ce ne sono anche sottoterra da andare a prendere, la discesa agli inferi, È disceso agli inferi, cioè Gesù conduce tutti dal primo all'ultimo degli uomini e compagno di viaggio. Cristo è la porta che conduce al Padre, attraverso la quale sono entrati Adamo, Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, gli apostoli, la Chiesa. Questo è un padre della Chiesa che dice così, riferendosi a questa confessione di fede che abbiamo anche nel credo, che è costantissima nella professione cristiana, ma che è assolutamente fuori dalla nostra concezione odierna. E cioè la verità che Gesù è disceso agli inferi. dicendo che Gesù è disceso agli inferi, non si dice solo che è morto, è stato sepolto, ma si pensa che in questa discesa sia andato a cercare gli uomini che l'avevano preceduto nella morte e che si trovavano riuniti in un luogo sottoterra, negli inferi. E siccome appunto non c'è salvezza se non ci viene incontro Cristo, e se Cristo non ci annuncia il suo Vangelo, appunto, e siccome tutti gli uomini del Vecchio Testamento non erano stati evangelizzati, non avevano incontrato il Cristo durante la loro vita, erano morti, come dice la lettera agli Ebrei, senza aver conseguito i beni promessi, avendoli solo veduti e salutati da lontano, e Dio aveva invisto per loro qualcosa di meglio, per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Essi appunto attendevano colui che li avrebbe introdotti nel regno. Per questo Gesù, glorificato nella sua morte, è disceso agli inferi. Ha incontrato questi uomini e li ha condotti con lui nel regno di Dio. Così è stata annunciata, dice la lettera di Pietro, la buona novella anche ai morti. Al di là appunto della rappresentazione della discesa agli inferi, è espressa qui una grande verità, ed è questa: che Gesù, glorificato nella sua morte, perché è la gloria della morte di Gesù, l'atto con cui Dio viene incontro, l'atto che ci guida, l'atto che ci salva, che ci redime. Gesù, glorificato nella sua morte, divenuto il Signore di tutti i tempi, l'avvenire e il futuro di tutti gli uomini, incontra nella loro morte, negli inferi, gli uomini che l'hanno preceduto sulla terra, per introdurli con Lui nella vita eterna. Gesù non sarebbe morto per tutti se almeno nella loro morte non si fosse offerto a tutti, perché possano unirsi a Lui nella sua morte che salva. Questo era anche il tema, altro aspetto della verità cristiana che noi abbiamo un po' perso, era anche il tema del giudizio particolare, cioè che la morte di ciascun uomo fosse l'incontro con Cristo. La predicazione cristiana lo insegnava anche col giudizio particolare. Risuscitando Gesù, Dio lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti, dice gli Atti. E l'uomo incontra alla fine della sua vita il giudice che fissa la ricompensa eterna o la condanna. È l'espressione in termini di giudizio di ciò che è la grazia ultima, cioè quella dell'incontro con Cristo che salva l'uomo nella morte, mediante la morte. Gesù incontrato nella sua morte, e dunque nella sua morte, nella morte nella quale Egli è stato glorificato ed è disceso agli inferi, che Gesù incontra gli uomini nella loro morte e dona loro di morire con Lui verso il Padre, della sua morte, che è appunto il movimento verso il Padre. La morte di Gesù è personale, così come la sua resurrezione. Né l'una né l'altra sarebbero nostre se nella morte nella quale è glorificato Gesù non si donasse a noi in una comunione di morte e di resurrezione. Seconda Corinti, per noi. Egli è morto ed è risuscitato. Cioè la morte nella quale risuscita diviene anche la nostra. E anche qui la nostra vita cristiana è stata così. Già il primo sacramento dell'incontro, il battesimo, è un rito di comunione, di morte con Cristo. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. E l'Eucaristia, prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, perché voi diventiate uno stesso corpo con me nella morte nella quale io sono risuscitato. E attraverso tutta la vita la morte di Cristo fa la sua opera in noi fino all'ultima ora, quando noi, come dice la seconda Timoteo, moriremo con Lui. Questo è il mistero del Cristo glorioso. L'esistenza del Cristo di gloria è misteriosa, perché Egli è risuscitato senza uscire dalla morte. La gloria non lo strappa alla morte, ma lo glorifica nella morte stessa e lo lascia segnato dalle stigmate della sua passione. Ricordate, questo è il tema tipico di Giovanni, ma Giovanni 12, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Prediceva così la sua esaltazione celeste, che gli permetteva di dare gloria ad ogni carne. Padre, glorifica il figlio tuo perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Quindi Gesù innalzato dà la gloria del figlio a tutti gli uomini. Ma l'Evangelista spiega, questo diceva, perché uno pensava vuole andare presso il Padre per mandargli giù la grazia. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Cioè è mediante la croce che Gesù è innalzato da terra fino a Dio. La gloria non lo toglie dalla morte. La croce è il trono eterno della sua gloria. Ma parlare di una resurrezione che non sopprime la morte, di una morte che è una vita di gloria, non è una contraddizione. E anche qui appunto siamo sfidati, evidentemente non si tratta della morte biologica di Cristo che appartiene al passato, ma della realtà personale di Gesù. La morte è Gesù al culmine del suo amore, non c'è un al di là di questo culmine, Gesù è eterno nell'atto supremo del suo amore, del suo morire. Questo è il significato, credo, del fatto che Cristo glorioso è il crocifisso, del fatto che porta appunto l'agnello, versa il sangue. La morte è il mistero dell'incarnazione portato nell'estrema profondità della condizione umana. La gloria non lo disincarna. Gesù è per sempre il Verbo fatto carne, di cui noi abbiamo visto la gloria. La morte è Gesù nel movimento che porta il Figlio verso il Padre e fa di Lui, in verità, in tutta verità, il Figlio che è verso Dio. Ed è eternizzato in questo movimento, che è il movimento della sua morte. Morte e gloria si congiungono. Gesù è divenuto per noi redenzione eterna. La gloria non strappa Gesù alla sua morte, a ciò che fa la sua gloria di uomo figlio di Dio. Gesù è per sempre al culmine di questa sua salita nel dono di se stesso, nella totalità del mistero dell'incarnazione, nella pienezza filiale dello Spirito che lo porta verso il Padre. Questo vuol dire che la sua morte è eternizzata, è eterna. Se la gloria avesse innalzato Gesù al di là della morte, sarebbe impossibile per l'uomo comunicare alla sua morte che salva. Non soltanto Gesù sarebbe strappato a ciò che fa la sua grandezza di uomo figlio di Dio, ma egli sarebbe tolto all'umanità che resterebbe votata alla morte. Cioè tra noi uomini che moriamo e lui non ci sarebbe più affinità. Non ci sarebbe più comunione, egli sarebbe inaccessibile, non sarebbe il capo della Chiesa che è sulla terra. Per raggiungerlo nella sua resurrezione bisogna morire con lui per risuscitare con lui E come morire con lui se lui non è più nella morte? Come passare da questo mondo al Padre se Cristo non è la nostra Pasqua, il Mediatore che ci raggiunge nella nostra morte, nella quale Egli è glorificato? Si comprende perché Paolo insista tanto a parlare del battesimo come una comunione con Cristo nella sua morte e dell'Eucaristia come sacramento della presenza di Cristo nella sua morte, e a insistere che incessantemente la vita cristiana è un lasciar lavorare la morte di Cristo in noi. Sono tutti temi radicali della spiritualità di Paolo. Si rassicuri quindi il cuore che teme la morte. Il Cristo che ci guiderà e che noi incontreremo verrà incontro a ciascuno di noi nella morte, come ci viene nell'Eucaristia, dove Egli è dato per ciascuno di noi: questo è il mio corpo, dato per voi. Morto per ciascuno di voi, Egli verrà a giudicare l'uomo in quanto morto per lui. I peccatori che siamo noi avranno come giudice l'agnello che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E sarà un incontro con una grande folla. Il Signore viene, ma non viene solo. Voi vi siete accostati all'assemblea dei primogeniti, dice la lettera agli Ebrei, dei primi nati, dei nati da morte, appunto, dei risorti. Il Cristo non verrà solo incontro al suo fedele. Dove sono io, là sarà anche il mio servo. Egli è il grano di frumento che, caduto in terra, produce molto frutto. Egli risuscita come capo di una comunità che fa corpo con lui. Sono tutti i temi della Scrittura. Egli risuscita come sposo della Chiesa in unione con essa. Egli è la vigna, il suo ceppo non è separato dai tralci. In ciascuno dei suoi movimenti, delle sue azioni, Egli opera come capo della Chiesa insieme con la sposa da cui non si separa mai. E con essa Egli viene incontro agli uomini e li fa passare attraverso la morte. Paolo parla ai Tessalonicesi del Signore che verrà, il Signore Gesù, con tutti i Suoi santi. Già adesso nella vita è così, abbiamo appena festeggiato la comunione dei santi. Ci siamo accostati all'assemblea dei primogeniti, scritti nei cieli. Poiché già adesso, in tutti i fedeli di Cristo, il cielo e la terra si toccano, dal momento che Dio ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Ma nella prossimità della morte la frontiera comincerà a scomparire. Cade il muro che nasconde l'aldilà, con il disgregarsi del corpo. Gli occhi si apriranno poco alla volta, stupiti dalla bellezza di un mondo che si svela. E il cuore diventerà sensibile alla presenza degli spiriti dei giusti portati alla perfezione, come dice la lettera agli Ebrei. Ci saranno i nostri genitori, gli amici, le persone che ci hanno voluto bene. Ci saranno alcuni grandi cristiani, santi, pastori, teologi che ci hanno aiutato tanto, i santi a cui abbiamo pensato tanto, di cui siamo diventati un po' amici. Ci saranno tante persone che noi neanche abbiamo conosciuto e che pure hanno avuto in comune con noi la vicenda degli uomini. Essi ci attenderanno sulla soglia, senza lasciare il cielo per venirci incontro, perché essi in Cristo continuano a venire. E certo avranno compassione di questa nostra paura della morte, di questo morire abbandonati o quasi. Loro saranno in tanti. Il cristiano non muore solo. Egli è cristiano nella comunione dei santi e muore circondato. Abbiamo messo in fondo alla chiesa un quadro con uno che muore rivoltato di là, abbandonato sul letto, non vuol vedere nessuno. Per contrasto, uno muore così in un'assemblea che proprio qui dichiara l'assemblea dei santi, no? Ma è così che avviene oggi. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Il cristiano muore in chiesa, muore da chiesa, come è nato in chiesa, come chiesa, è in chiesa che egli raggiunge la pienezza della nascita inaugurata nel battesimo. Si nasce dall'alto, dallo Spirito che è il seno fecondo di Dio e dalla Chiesa santificata dallo Spirito. La nostra nascita viene dal cielo e più ancora che quella della terra, la Chiesa del cielo è materna e ci fa nascere dall'alto, poiché lo Spirito vi regna sovrano, la carità materna. Nella Chiesa del Cielo vi si trova concentrata nella sua più alta densità, ma al contrario della nascita terrena dove la madre si separa dal figlio, la Chiesa genera accogliendo il morente nel suo seno. Questa Chiesa materna, che si trova concentrata in una santa donna a cui fu rivolta la parola «Ecco tuo figlio». La parola fu pronunciata quando Gesù entrava nella sua morte. Maria è madre dei fedeli nella comunione alla morte di Gesù. Quando viene per loro l'ora di entrare in questa comunione di morte, anche questa madre sarà loro presente. Nunc et in hora mortis nostre.